Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuno.
Giovedì 26 maggio 2022, un buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. C'è una svolta nel caso di Laura Zigliani, l'ex vigilessa di Temù, il cui corpo, dopo 3 mesi di ricerche senza esito, fu trovato l'8 agosto scorso nei pressi del torrente Fiumeclo. Martedì scorso, esattamente 8 mesi dopo l'ingresso in carcere, sono giunte le prime ammissioni da parte di Mirto Milani, fidanzato di Silvia Zani, la figlia maggiore di Zigliani, anche lei insieme alla sorella Paola in carcere. Milani è stato sentito dal pubblico ministero in un lungo interrogatorio durato 4 ore, durante cui la giovane, 28 anni, tra un mese, avrebbe ammesso le proprie responsabilità e puntato anche il dito contro le due sorelle. Queste sono state sentite ieri, anche loro in 2 confronti molto lunghi. Le prime parole pronunciate da Milani da quando è in carcere, sia lui che le figlie della vittima si sono sempre avvalse della facoltà di non rispondere, arrivano alla vigilia della scadenza del termine dei 20 giorni dalla chiusura delle indagini stabiliti dalla legge per consentire di rilasciare dichiarazioni e produrre una memoria scritta. Non è ancora chiaro cosa sia emerso da questi interrogatori, ma sicuramente le dichiarazioni di Milani serviranno a completare il quadro di quanto accaduto la sera dell'8 maggio 2021, quando Zigliani fu prima stordita con dei farmaci e poi soffocata con un cuscino. Una svolta nel caso, questa, che giunge poche ore dopo la notizia del ritrovamento da parte degli inquirenti di una fossa scavata nei boschi di Temù, che secondo l'accusa sarebbe dovuta servire per seppellire il corpo della donna. Le prime ammissioni di Milani potrebbero dare il via ad una serie di dichiarazioni che dovrebbero stabilire il ruolo delle 3 persone ora in carcere, con l'accusa di omicidio ed occultamento di cadavere, con l'aggravante della premeditazione. Non si esclude che ora possano iniziare a rimbalzare le responsabilità l'uno sulle altre, in attesa del processo che sarà celebrato davanti alla Corte d'Assise. Massima collaborazione è quella che in queste ore il comune di Angolo Terme chiede a tutti i suoi residenti per poter gestire al meglio l'emergenza causata dalla bomba d'acqua battutasi in paese martedì sera e che ha causato il crollo di parte del muro di sostegno di via Lorenzetti nel tratto che collega il capoluogo alla frazione di Tarzano. Nella giornata di ieri si è intervenuti su vari fronti, innanzitutto cominciando a ripulire la zona interessata dalla frana, ma anche effettuando i sopralluoghi del caso alla presenza del funzionario regionale, dei vigili del fuoco, della protezione civile, del geologo, del tecnico comunale di Alessandro Morandini, sindaco di Angolo Terme. Oltre a via Lorenzetti resta monitorato via Le Terme, su cui però il traffico ha continuato a circolare anche se solo a senso unico alternato e ad una velocità massima di 20 km orari con possibilità di chiusura in caso di maltempo. Sono 19 invece le famiglie fatte evacuare da 7 edifici per un totale di 38 persone che ora si trovano in hotel ospitate da familiari. Nessuna di loro, fortunatamente, è rimasta ferita. Il comune garantisce di lavorare senza sosta nei prossimi giorni, sia per gli interventi di somma urgenza, sia per poter far rientrare le famiglie nelle loro abitazioni il prima possibile. Per qualsiasi informazione si può chiamare il numero verde 366 5473 280.
Nelle ultime 2 settimane di temperature eccezionali si è verificata, come delineano gli esperti, una rapida fusione dello scarsissimo manto nevoso fino a quote superiori ai 3.000 metri, una fusione talmente elevata da provocare la formazione di alcuni laghi sopraglaciali dovuto al fatto che il ghiacciaio non riesce a drenare rapidamente l'acqua. Domenica 22 maggio gli operatori Amerigo Landvai e Andrea Scalirtriti hanno documentato la formazione di uno di questi laghi a 3.140 metri fra la zona del Pian di Neve del Mandrone, ha una lunghezza superiore ai 100 metri ed è visibile anche dalle immagini satellitari, e nei pressi del Passo Adami sono stati misurati 145 cm di accumulo invernale per un equivalente in acqua di 565 mm. Si tratta, sottolineano i glaciologi, di valori estremamente deficitari, seppur senza una serie storica di riferimento, che lasciano precludere una rapida scomparsa del manto nevoso. L'eccezionalità del connubio siccità invernale delle elevate temperature tardo primaverili sta determinando quindi una condizione di innevamento fra le più scarse degli ultimi decenni. E mentre in quota la situazione si fa preoccupante, non va meglio in pianura. Si è riunito a Milano il tavolo regionale per la crisi idrica, riconvocato dopo la prima seduta del 31 marzo, per fare il punto sulla situazione di risorse idriche in Lombardia, annunciato l'imminente provvedimento di giunta con il quale verrà dichiarato lo stato di crisi idrica regionale e si disciplinerà l'applicazione ragionata delle deroghe al deflusso minimo vitale sia sulle aste fluviali, compresa quella dell'Oglio, sia sugli altri sottobacini idrografici. Sulla base del monitoraggio condotto in queste settimane si è confermata la persistenza di una severità idrica media su tutto il territorio lombardo. Sta per essere firmato il protocollo d'intesa tra Comunità Montana di Valle Camonica, Comune di Malegno, Comune di Breno, finalizzato a definire il progetto pilota di malga vaiuga, malga ricettiva nel parco dell'Adamello. La malga è di proprietà del Comune di Malegno, ubicata tra le località Campolaro e Bazzena, ed era già stata individuata in un precedente studio commissionato dal parco quale struttura strategica per lo sviluppo di una proposta integrativa di agricoltura e turismo in ragione dell'ubicazione, della buona accessibilità e del fatto che in anni recenti non sempre sono state utilizzate a pieno tutte le sue strutture. Il termine malga ricettiva fa riferimento a una politica attiva della comunità montana che si propone di stimolare un approccio territoriale multifunzionale all'attività primaria svolta in malga per dare una possibile fonte integrativa di reddito alle aziende agricole e per promuovere allo stesso tempo alcune malghe quali possibili punti di ricettività sul territorio. Con la firma del protocollo d'intesa si pone una prima pietra per la definizione di un progetto e un percorso di recupero che, come accade in altre aree dell'arco alpino, vedrà l'ente comprensoriale impegnato a perseguire un modello di sviluppo sostenibile della montagna che coniuga ambiente, turismo e agricoltura.
Apriamo la parentesi dedicata alla pandemia con l'aggiornamento dei numeri relativi alla Valle Camonica. Sono 352 i positivi attualmente al Covid-19 sul nostro territorio, un numero segnalato dal bollettino della TS della Montagna relativo alla giornata di martedì scorso, in leggero aumento rispetto al bollettino di lunedì. Riscontrato anche un numero maggiore di nuovi casi, 23, mentre i nuovi guariti sono 5. Resta comunque molto bassa e decisamente in calo se confrontata qualche settimana fa la media dei casi gestiti dall'azienda sanitaria. Negli ultimi 7 giorni sono stati 23, mentre la media di guariti è pari a 31. E se nel Bresciano ieri i nuovi casi sono stati 349, 2874 in Lombardia, buone notizie giungono sul fronte dei comuni Covid free in Valle Camonica, che in meno di una settimana salgono a 3. Oltre ad Incudine, infatti, si sono aggiunti Paiscolo Veno e da oggi Monno.
La Polisportiva Disabili di Valle Camonica ha partecipato ai campionati italiani di atletica leggera FISDIR che si sono svolti nello scorso fine settimana a Palermo nel Parco della Favorita. La categoria interessata era quella promozionale, cioè atleti alla prima esperienza in atletica. 12 gli atleti portati a Palermo da Gigliola Frassa e Angelo Martinoli, accompagnati da alcuni genitori e volontari. Malgrado non ci fosse con gli atleti presenti la copertura di tutte le gare, la Polisportiva Disabili si è classificata al quarto posto assoluto, a pochi punti dal podio, su ben 26 società partecipanti provenienti da tutta Italia. Ecco i risultati: oro nei 400 metri marcia per Nicole Bonazzi, oro nel salto in lungo da fermo per Emanuele Tappini, oro nei 50 metri e lungo da fermo per Elisa Carrara, e poi medaglie d'argento nella staffetta 4x50 mista, nella staffetta 4x50 maschile e nei 400 metri marcia. Questo per Miriam Carrara. E ancora bronzo nella staffetta 4x50 femminile, bronzo nei 50 metri per Emanuele Tappini, bronzo negli 80 metri per Mattia Baccanelli, palla getto un chilo per Miriam Carrara, bronzo, così come nel Vortex per Federica Giacomelli.
È stato un Giro d'Italia bagnato per Ponte di Legno, che ha accolto sotto la pioggia la carovana rosa nella tappa di partenza che ha visto il comune dell'Alta Valle protagonista dopo il passaggio dei ciclisti il giorno prima lungo tutta la media valle. L'acqua non ha fermato i curiosi e gli appassionati, che si sono fatti trovare in piazza pronti a sostenere gli atleti ed a fare festa. In cambio i corridori, prima di sfrecciare lungo i 165 km per raggiungere l'Avarone, hanno salutato Ponte di Legno con un giro nelle vie del centro colorato di rosa già nei giorni precedenti. I residenti e i commercianti dalignesi sono voluti far trovare pronti, infatti con striscioni, palloncini e vetrine addobbate del colore del Giro d'Italia. Ad Ivan Faustinelli, sindaco di Ponte di Legno, il compito di salutare prima del via carovane ed organizzatori con cui l'amministrazione ha lavorato in questi mesi affinché la giornata si svolgesse senza intoppi. Così è stato e, come detto, neanche la pioggia ha rovinato il clima di festa. A vincere la tappa il colombiano Santiago Buitrago, ma Richard Carapaz rimane in maglia rosa. Passiamo al traffico. Vi ricordiamo che ad Angolo Terme, a causa del maltempo dei giorni scorsi, chiusura del tratto di via Lorenzetti che collega il capoluogo alla frazione di Terzano, e senso unico alternato con semaforo in viale Terme con velocità massima di 20 km orari e possibilità di chiusura in caso di maltempo. A Losine invece oggi fino alle 17 divieto di transito in via Maggiore per lavori di riparazione dell'acquedotto, mentre a Piancamuno il comune impone fino a revoca dell'ordinanza il divieto di transito pedonale veicolare sulla strada della Ratta, dal civico 22 di via Minolfa fino all'intersezione con via Valeriana, il divieto di sosta nel parcheggio pubblico in via Don Gelmi all'altezza del civico 36 prospiciente la palestra comunale e la riduzione della carreggiata di un metro in via Don Gelmi all'altezza del civico 41 per tutta la larghezza del fabbricato in questione.
Il meteo: giovedì cielo irregolarmente nuvoloso, precipitazioni deboli residue fino al primo mattino, nel pomeriggio deboli sparse, temperature stazionarie, un lieve aumento con minime attorno a 17 gradi, massime fino a 28, zero termico a 3600 metri, venti deboli. Per i necrologi, giovedì a Piamborno, nella parrocchiale alle 16, i funerali di Ines Dalida Ghezza in Biondi, di 60 anni. Oggi 26 maggio la Chiesa festeggia San Filippo Neri e poi San Pietro Sans, Santa Marianna di Gesù, San Pardo, San Giuseppe, San Giovanni e Matteo, Sant'Andrea, martire. Chi festeggia l'onomastico oggi, i nostri auguri.
È tutto per questa edizione, vi ricordo alle 10.30 l'appuntamento con la rassegna stampa. Paolo Sutera e Linda Bressanelli in studio vi ringraziano per l'attenzione, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.